DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella.
Buona domenica, bentornati a Nessuna è perfetta, domenica 29 settembre. Come sapete, Radio 24 e Touring Club Italiano una volta in più celebrano le meraviglie nascoste del nostro paese con l'appuntamento Caccia ai tesori arancioni del 2024, una iniziativa del Touring Club Italiano che è giunta alla sua quinta edizione e che si svolgerà il 6 ottobre contemporaneamente in tutta Italia. Ne parleremo nella seconda parte di questa nostra domenica con Nessuna è perfetta, ma come sempre cominciamo con la nostra Sunday Girl. Questa domenica la nostra Sunday Girl è Barbara Ronchi, attrice nelle sale dal 2 ottobre con Famiglia, un film diretto da Francesco Costabile, distribuito da Medusa Film. Buona domenica, Barbara.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, il film è tratto dall'autobiografia Non sarà sempre così di Luigi Celeste, ed è stato scritto quando si trovava in carcere a Bollate per aver ucciso il padre. Ucciso il padre per salvare la madre dagli abusi e da violenze subite per un'intera vita. Vuoi raccontarci un po' la storia e che cosa come dire, ti ha trasmesso recitare in un film così denso?
Dunque, Famiglia è il titolo che poi ha scelto Francesco Costabile, che è una parola che in latino significa che il pater familias ha il pieno controllo di tutti quelli che appartengono alla sua famiglia, no? Che ha il potere di trattarli come servi. E da questo si parte per raccontare questa storia in cui questa donna e i suoi figli sono in pratica ostaggio di quest'uomo, che è il papà dei figli di Licia, che io interpreto. E questo ragazzo, arrivato a 20 anni, vedendo ma non solo violenze fisiche, anche violenze psicologiche che anche loro subivano in quanto figli, all'ennesimo litigio ha ucciso il padre. Questo noi poi lo leggiamo nei casi di cronaca, no? Leggiamo figlio uccide padre e ci indigniamo, no? Succede qualcosa che non riusciamo a capire, è ovviamente contro natura, però poi uscendo dal caso di cronaca ci sono delle storie che meritano di essere raccontate e Famiglia era una di queste.
C'è ovviamente molta attualità in questo film perché, come dici tu, la cronaca è scandita da tragedie familiari, da figli che uccidono i padri per difendere le madri, da bambini, da ragazzini che chiamano la polizia per dire venite a prendere mio padre. Tu che idea ti... perché il padre era appunto violento. Tu che idea ti sei fatta di quello che succede nella testa di questi uomini? È un caso recentissimo quello che si è consumato a Nuoro, in Sardegna, dove un uomo che era rispettato da tutti, un sindacalista, ha sterminato la famiglia. Che cosa succede secondo te nella psiche di questi uomini?
Io penso così, che ogni caso sia diverso l'uno dall'altro. Credo che ci siano delle cose in comune, però poi ognuno è davvero diverso dall'altro. Nel caso di Franco Celeste c'è stato l'allontanamento degli amici, cioè l'allontanamento, Alicia non era permesso di lavorare o comunque gli faceva perdere il lavoro, c'erano umiliazioni continue, lui era a casa, non lavorava, erano segregati praticamente. Io non lo so che cosa accade loro, so cioè che cosa accade a queste persone, però penso di aver capito cosa accade alle vittime, perché noi proprio parliamo sempre delle donne, no, vittime, e in questo caso invece la storia si sposta anche sulla violenza assistita, che è quello che i figli vedono, e cosa succede alle vittime, no, a quelli che rimangono, anche a quelli che non hanno preso.
Che cosa succede, Barbara? Ecco, ai figli, per esempio, che vivono condizioni di violenza ripetute per anni, talvolta per decenni, che cosa succede a loro?
A volte succede che la catena non si spezza, e che a volte la violenza è quella che conosci, la violenza è quella che tu continui a perpetrare nella tua vita, no? Altre volte non hai invece la capacità, senti una nullità. Ti senti che non vali niente, perché quello ti hanno fatto sentire da quando eri piccolo, e quindi non hai autostima. Ci sono tante, oppure non credi nei rapporti d'amore, no? Oppure credi che ci sono tante possibilità, però di sicuro ci si deve far carico anche di questo carico emotivo che hanno i figli in questa storia.
Barbara, quanto è stato, come dire, complicato calarsi in una realtà così, così dura? E posso chiederti se nella tua vita personale ci sono state delle situazioni simili, magari un uomo che cercava di importi delle limitazioni alla tua vita?
No, io fortunatamente non mi sono mai capitati incontri di questo tipo. La cosa che mi ha colpito interpretando Licia è che è una donna che tutti considerano la vittima, e lei invece si sentiva colpevole. Lui agiva anche su questo senso di colpevolezza, no? Perché lei si sentiva colpevole di non aver costruito una famiglia adeguata per i suoi figli, di non aver dato il padre che si immaginava ai suoi figli, si sentiva in colpa di aver denunciato e che le istituzioni l'avevano separata dai suoi figli. Lei si sentiva in colpa, e su questo senso di colpa lui agiva. Cioè riusciva costantemente a rientrare dentro casa, fin quando poi Luigi non si è sacrificato per la sua famiglia.
È una storia da tragedia greca, ma purtroppo è anche una storia che tende a ripetersi nella nostra quotidianità, nelle cronache che ci rivelano questa inattesa enorme infelicità che si nasconde nelle famiglie. Io ti ringrazio molto, grazie Barbara Ronchi, andiamo a vederla, perché è un film che racconta molto di realtà di cui noi spesso sappiamo soltanto attraverso cronache, a volte, lo dico da giornalista, inadeguata e troppo morbose. Questo film, che si basa sul racconto diretto del protagonista, cioè il racconto di chi ha vissuto la tragedia, cioè Luigi Celeste, che ha scritto questa storia mentre era in carcere a Bollate. Il film si chiama Famiglia, l'ha diretto Francesco Costabile, distribuito da Medusa, e Barbara Ronchi ne è la protagonista. Grazie.
Grazie.
Nessuna è perfetta.
Eccoci, buona domenica. Carla D'Alessio, titolare di un'azienda agricola da molti anni, Caelena. E perché c'è Carla D'Alessio questa domenica con noi? Perché è parte di questa bella iniziativa che Radio 24 e Touring Club Italiano porta avanti da molti anni, la caccia ai tesori arancioni. Quest'anno si svolgerà, ed è la quinta edizione, si svolgerà il 6 ottobre contemporaneamente in tutta Italia. È un viaggio alla scoperta delle nostre piccole eccellenze e si snoda attraverso 100 borghi che sono certificati con la bandiera arancione. Noi a Radio 24 dedicheremo a questa importante iniziativa approfondimento in tanti programmi e intanto facciamo conoscere la caccia ai tesori arancioni attraverso Carla D'Alessio. Buona domenica.
Salve, buona domenica a voi.
Allora, che cosa succede a Staffolo, il balcone della Valle Sina, così è denominato, che è appunto una delle località bandiera arancione dal 2009, balcone della Valle Sina per un panorama straordinario?
Allora, cosa succede a Staffolo? Diciamo, io posso timidamente accennare cosa succede a me. A Staffolo, sì, sì, in ogni caso, è un paese che cerca di, diciamo così, di trovare la sua via di esistenza e di anche di rinnovamento e di per poter essere, diciamo, continuare a essere un paese vivo e abitato, perché poi è questa la grande questione di tutti i paesi così piccoli, perché siamo sotto 2000 abitanti, per cui.
Da quanti anni gestisce questa azienda agricola che organizza anche laboratori di diverso genere, no? Anche di cucina sostenibile?
Sì, sì, esatto, esatto. Cioè io questa azienda, diciamo così, ha una lunga storia, nel senso che sono qui da molti anni, con dalla fine del già nel 95-96, diciamo, e alla nascita del mio primo figlio nel 90 già fantasticavo su questa casa, che è stata così una storia di una un po', insomma, di un innamoramento non troppo ragionato, diciamo, quella volta, se guardo le fotografie di com'era questo posto, che però che, diciamo, nasceva da questo, era un vecchio fondo che era una cosa che era passata da una mia zia, a mia mamma, eccetera. Noi in quell'epoca abitavamo, quando io ero ragazzina, abitavamo a Milano. A un certo punto mamma disse che questa cosa era da vendere, perché non aveva senso tenerla nelle Marche, così, che era disabitata, non ci abitava più nessuno. E io mi sono sempre opposto, ho detto no, quel posto lì, quello lì sarà il posto per me, questa cosa la voglio tenere. E così piano piano poi in effetti ho tenuto fede a questa, non lo so perché, insomma, i miei figli dicono perché ti sei fissata su questo posto, io dico perché ci sto benissimo, ecco.
Ma è difficile gestire un'azienda agricola, chi le dà una mano?
Allora, praticamente, cioè all'inizio in questa azienda agricola era coinvolto anche quello che era il padre dei miei figli. Io ho tre figli che sono mezzi italiani, cioè io sono italiana e il mio compagno era un olandese. Per cui abbiamo cominciato a quell'epoca una cosa, diciamo, c'era anche lui che più o meno, che però poi è tornato in Olanda, diciamo, ecco. E questo è stato l'inizio. Io, diciamo, se uno vuole resistere in una realtà così e cercare di fare anche, diciamo, una sussistenza e di pensare a come andare avanti, bisogna avere, secondo me, resisti se c'hai dentro un tuo filo conduttore, diciamo, un filo conduttore che da una parte non ti fa arrabbiare troppo della diffidenza, perché a quel punto io sono stata sempre da sola a gestire l'azienda, con l'aiuto dei miei figli, con a volte l'aiuto di qualcuno, ma sostanzialmente sempre da sola. Ho fatto molta fatica a imparare a usare i trattori, a imparare a usare le cose, fino a quando non mi sono, diciamo, resa conto che forse cioè niente, mi sono imposta queste cose, ho fatto le fotografie, prima chiamavo sempre il mio vicino a soccorrermi se dovevo montare un pezzo o un altro. Poi a un certo punto ho detto, ma in fondo i miei vicini che cosa c'hanno di speciale? Così ho fatto delle foto col cellulare a come erano attaccati gli attrezzi, ho detto adesso Carla tu guardi le foto e te lo attacchi da solo. E così è stato tutto un po' una ecco, anche perché diciamo i complimenti arrivano raramente, perché è difficile che qualcuno ti dica in questo mondo qua agricolo che sei stata brava, ti possono dire sei stata furba, ma non è la stessa cosa per me, cioè diciamo…
Tentazioni di tornare a vivere a Milano?
Allora, no, Milano no, nelle Marche, a Iesi, a un certo punto c'è stato un periodo quando avevo tutti i figli nell'età della, tra la scuola media, gli ultimi nella scuola, uno nella scuola elementare, due nella scuola media, che ho preso una casa in affitto a Iesi, perché era impossibile gestire una vita normale, cioè ero sempre in auto, ero sempre in macchina, perché qui non ci sono servizi, perché anche dal paese ci sono poche corriere a determinate, ma in ogni caso noi abbiamo un tratto da fare in macchina, per cui praticamente ho detto ok, prendiamo questa casa in affitto, io quando voi siete a scuola vado a lavorare in azienda e voi andate a scuola. Questo è stato un periodo molto, devo dire la verità, molto duro dal punto di vista, insomma, però non lo so perché non mi sono mai, non ho mai preso in considerazione il fatto di ritirarmi, perché questo filo conduttore che le dicevo è, diciamo, avevo anche una fissazione di ripristino del, avevo un'idea di ripristino della naturalità. Quando io ho visto questa casa era contornata da tutta terra arata, poi io ho cominciato a piantare alberi, ho piantato 1500 ciliegi da legno, 250 noci, innumerevoli alberi da frutta di altri tipi, eccetera, e scendevo dal trattore per non pestare le cose che io volevo mantenere, ma proprio una cosa che era considerata una cosa, posso dire la parola, da pazza, insomma, perché mi ricordo che quando ancora chiedevo dei favori dicevo, senti, mi potresti per favore arare quel pezzettino che vorrei piantare, quelle cose, però guarda, c'è una pianta che vorrei spontanea, che vorrei conservare, ci ho messo una canna per segnarla, poi magari era perché andavo via una settimana o magari andavo a trovare i miei e quando tornavo questo signore, questo ragazzo che si chiamava Sergio, che era figlio di un vecchio contadino molto carino, diceva, hai visto Carla, ho fatto il campetto. Dico, sì Sergio, ma dico la pianta? Dice, no, io la canna te l'ho lasciata, è lì.
Sono tante storie che Carla potrebbe raccontarci ancora per ore. Il nostro tempo però è finito. Grazie Carla D'Alessio. E la sua è una delle tante storie che ascolterete in questa settimana dedicata alla caccia ai tesori arancioni 2024 che Radio 24 e il Touring Club Italiano realizzano insieme. Grazie Carla D'Alessio, grazie per essere stata Nessuna è Perfetta. Io ringrazio in regia Carlo, in redazione Gaia Romani e grazie a tutti voi per averci seguito. Ci sentiamo domenica prossima.
DS Automobile presenta i SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.